Quindi Truman dice a Tito in sostanza dove dovete andare. Tito in quel momento spera che Stalin alzi la voce, però in realtà Stalin non vuole impegnare una battaglia a favore di Tito, una battaglia per Venezia Giulia che era nella carta dell'Europa, alla luce delle acquisizioni dell'Unione Sovietica, controllata dalla Polonia, dei paesi baltici, dell'Ucraina, si trattava, ecco così, insomma, di uno svolazzo alla Venezia Giulia. Quindi Stalin tace e a quel punto, quindi, Tito è costretto, i rapporti di forza sono tali, Stati Uniti da una parte e la piccola Jugoslavia dall'altra, quindi Tito è costretto ad andarsene 40 giorni dopo, esattamente l'ultimo giorno dell'occupazione titina a Trieste, il 12 giugno, ma lascerà macerie naturalmente, macerie morali, macerie materiali, perché in tutta la Venezia Giulia hanno parlato quindi di migliaia e migliaia di persone scomparse che mai più la tornarono. Ma contemporaneamente non sono finite le violenze, almeno in Jugoslavia, perché l'esercito di Tito procede sistematicamente a massacrare tutti coloro che avrebbero potuto dar fastidio in Jugoslavia, quindi i cetnici, i serbi vennero massacrati in massa in alcune zone della Slovenia, i domobranci sloveni, si trattava quindi di truppe che avevano collaborato con i nazisti, quindi si trattava di sloveni nazionalisti, anche loro vennero massacrati, vennero praticamente distrutti. Vennero massacrati a migliaia e migliaia di Ustascia, croati, feroci, ferocissimi nei confronti dei serbi. Praticamente c'è un processo di tabula rasa all'interno della Jugoslavia. Alla fine, dopo questi massacri, si parla di 30.000, 40.000 persone, Tito, in Jugoslavia, non ha più nessun rivale. Però non è finita la nostra storia, anche se manca poco per terminare, chiedo ancora qualche minuto della vostra pazienza, perché c'è un altro fenomeno, anche questo molto importante, che è quello dell'esodo. L'esodo, così chiamato, ecco, degli istriani, voglio dire, dei giuliani, dalmati, fiumani, che abbandonarono in un periodo piuttosto ampio, da Zara 1944 alle ultime, gli ultimi momenti, 1956, in circa 12 anni, con momenti però particolarmente acuti come a Pola, furono cacciati dalle loro terre circa 300.000 italiani, però c'erano anche sloveni e croati che non volevano il dominio, ecco, di Tito. 350.000, ecco, come dicono gli esponenti dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Anche qua ci si chiede ancora, ecco, ma decisero di andarsene spontaneamente oppure furono indotti ad andarsene dall'Istria e dalla Dalmazia? Difficile pensare, ecco, che gli anziani, vecchi, gente che era nata in quel posto a un certo momento volesse andarsene. In genere i contadini, gli artigiani, i pescatori non se ne vanno così, ecco, poi andare dove? In un'Italia che non accettò mai, non dette mai dignità, almeno all'inizio, agli istriani, eccetera. Se ne andarono, il motivo è molto semplice, perché il regime jugoslavo, almeno all'inizio, è un regime fortemente anti-italiano. Infatti ci sono alcuni parallelismi davvero inquietanti, direi. Durante il ventennio le scuole croate e slovene vengono chiuse ed è proibito parlare slavo. Nel 1945 in Istria le scuole italiane vengono chiuse, riaprono come scuole slovene, eccetera, ed è proibito parlare italiano. Ecco, chi mi ha sentito parlare italiano erano problemi. Finiva davanti a un commissario dell'OSNA, terribile polizia politica di Tito, e c'era il rischio di fare una brutta fine. Quindi gli italiani si rendono conto che tutto è cambiato in Istria, che i rapporti di un tempo, i rapporti di sudditanza dell'Islam nei confronti degli italiani sono mutati. È il ribaltone, il secondo ribaltone in cui i rapporti si sono rovesciati. E a questo punto, mancando quel minimo di sicurezza sociale e individuale che tutti noi abbiamo, altrimenti non si può vivere, ecco, senza un minimo di sicurezza, gli italiani decisero di andarsene via. Molto probabilmente i jugoslavi non volevano che 300.000 italiani se ne andassero, perché poi hanno impoverito notevolmente l'Istria. gli italiani erano pescatori, artigiani, erano tecnici, stavano naturalmente in una popolazione molto laboriosa e acculturata. Gli jugoslavi naturalmente non volevano che se ne andassero tutti, perché partirono circa l'80-85%, volevano che una parte se ne andasse, in modo che poi arrivassero i montenegrini, i macedoni, i serbi, le varie nazionalità, ecco, della Jugoslavia. Però ad un certo momento l'esodo prende una piega tale per cui diventa un flusso inarrestabile. E nonostante si sapesse che in Italia si finiva in campi profughi, che non c'erano alberghi o case già pronte per i profughi, arrivavano e se andava bene venivano messi in vecchie caserme dove pioveva dentro, caserme dove, dell'esercito italiano naturalmente, caserme dove non c'erano neanche le brande addirittura. All'inizio arrivano, ecco, e dormono sul pavimento, poi le brande arrivano dopo, le brande con i materassi. Nonostante sapessero bene, ecco, che arrivavano in un'Italia ingrata, in un'Italia che non le riconosceva come italiani sfortunati, decisero di andarsene e pagavano un durissimo prezzo, perché come ha fatto l'Italia a pagare tutti i debiti contratti con la Jugoslavia, tutte le distruzioni operate dall'esercito italiano in Jugoslavia? Chi ha pagato? Quando gli esponenti della milizia Giulia e Dalmazia dicono abbiamo pagato noi, hanno sicuramente ragione, perché non hanno ricevuto nessun indennizzo dal governo jugoslavo anche dopo la morte di Tito, quindi neanche un dinaro, e anche il governo italiano è stato molto parsimonioso nei confronti di questi profughi. Sì, qualche soldo è arrivato, credo, ecco, ma chi ha lasciato le terre, chi ha lasciato le case, le vigne, i pascoli, in realtà, ecco, non ha, o le fabbriche, perché c'erano anche degli industriali, in realtà, ecco, non ha avuto praticamente nulla. Ecco, direi, possiamo chiudere, ecco, con un video che riguarda l'esodo da Bola. È un momento particolarmente drammatico perché è durante l'inverno, tra il 46 e il 47, il momento quindi in cui esodare non era assolutamente simpatico, no? Perché fu un altro inverno molto duro. Eppure in quel momento dovettero andarsene i bolesani, perché con il 10 febbraio del 47, con la firma del trattato di pace a Parigi, sei mesi dopo sarebbero arrivati gli jugoslavi, sarebbero arrivati poi il 15 di settembre. Però non sapendo bene quando gli jugoslavi avrebbero preso possesso della città di Bola, nel giro di poche settimane, tra il dicembre e il gennaio del febbraio, ecco, del 47, un'intera città, 28.000 su 32.000 persone, ecco, decise, ecco, di andarsene, e alla fine il quadro fu drammatico, una città svuotata, una città fantasma in cui erano rimaste solamente poche persone che per ragioni di malattie, ragioni d'età, perché molti erano anziani, oppure perché non se la sentivano di andarsene via, rimasero solamente in pochi, e quei pochi furono guardati, i cosiddetti rimasti, furono guardati decisamente male, ecco, dalle autorità jugoslave, ecco, ma furono giudicati male anche dai partenti, ecco, perché furono accusati di essere comunisti. Cioè, se voi non partite con noi, vuol dire che siete comunisti. Quindi la vecchietta che voleva morire a casa sua, che aveva già un posto nel cimitero, ecco, tra le tante infamie, ecco, si sentì appellare in questo modo, lei che naturalmente non poteva essere comunista. Vediamo queste immagini, l'esodo da Bola.
Procede nelle geli di acque invernali del bacino di San Marco. e segna il tracollo delle speranze. I bolesani hanno abbandonato la loro città. Silenzio e dolore accolgono i profughi, pioggia e fame. Dopo le migrazioni imposte dalla guerra, più struggente l'odissea di questi naufraghi nella tempesta della pace.
Sempre detto che la vicenda delle foibe è stata occultata, è stata nascosta, una sorta di congiura del silenzio che è durata 50 anni, almeno fino agli anni 90 del secolo scorso. Possiamo dire che è vero, perché nessun partito politico della Prima Repubblica aveva interesse a sentir parlare di foibe. I neofascisti del movimento